Uno dei punti più interessanti è che facendo lezione così il pensiero viene in modo quasi spontaneo e nel momento in cui vi doveste fermare a scriverlo perdereste i pezzi, per cui tutto sommato è meglio stare a sentire e poi riascoltarsi le cose con calma, dovendo prendere degli appunti nel caso, perché può essere utile. Dunque io faccio un brevissimo preambolo perché non mi conoscete, nel senso che insegnavo qui molto tempo addietro, ma ultimamente mi sono spostato, sono a Narni. E quindi non ho più avuto il piacere. Ho fatto sociologia dell'educazione per anni e mi piaceva molto. Abbiamo fatto anche dei giochi particolari perché oltre a insegnare sociologia io gioco da 30 anni, 35 anni, ormai ho perso anche un po' il conto. E credo di essere uno dei pochi in Italia, perlomeno tra i sociologi, non so poi i filosofi come stanno messi, ad aver dedicato del tempo di lavoro al gioco, nel senso che il gioco non è mai, o finora perlomeno non è quasi mai stato considerato un argomento degno di speculazione, perché appunto è un gioco, no? Di conseguenza va da sé che non è serio, come direbbe Fink, però invece no, si può discutere estensivamente in proposito, il gioco potrebbe essere un argomento molto più interessante di quanto non sembri. In particolare certe forme di gioco. Ora, come dire, qui ci sarebbe da fare un corso semestrale più che un pomeriggio. Quindi la cosa è un attimo. Ora non so se voi giochiate. Giocate a qualcosa? Faccio presente le espressioni. Guardate le vostre espressioni tra l'imbarazzo e io. Vade retro. Ecco, giocare è una cosa che credo sia estremamente interessante, a parte che è divertente e oltretutto allenta tutta una serie di cose, ma appunto. Però diciamo che secondo me fa un po' parte di quello che Otto diceva della religione, no? Se io vi parlo di sacro e voi non sapete cos'è il sacro, possiamo anche non parlare. Cioè, se non avete fatto un'esperienza di sacro, non mi capirete mai. Se non avete giocato mai, è un po' un problema, ma di solito il problema è che giocate ma non lo dite, no? Perché per esempio, no, telefoni, videogames, serate con gli amici, ludoteche, occasioni, ce ne sono miliardi. Anzi, se cominciate a farvi due conti, vi accorgerete che sono molti più i momenti in cui giocate che non quelli in cui siete seri, il che può essere già un buon inizio per ragionare in proposito. Soprattutto se guardate anche da un punto di vista economico la produzione, soprattutto per quanto riguarda telefoni, computer, whatever, vi venga in mente. Di cose ludiche e di programmi invece lavorativi, vedrete che c'è uno scarto infinito, cioè si fanno molti più giochi, si fanno molte più cose che non hanno nessun tipo di applicazione pratica o perlomeno che non servono a niente, tanto per chiamare in causa una delle categorie centrali del gioco, che non cose fondamentali. Voglio dire, Word, io oramai ci ho fatto non la tesi, perché la mia tesi l'ho fatta in WordStar quanto ancora esisteva, però diciamo dalla tesi di dottorato ad oggi, Word è Word. Sta là, ogni tanto ci mettono qualche cosa in più, ma insomma non è cambiato nulla. Ma se voi prendete Final Fantasy, siamo alla 15ª edizione, è diventato completamente un'altra cosa. Se voi prendete SimCity, è diventato un'altra cosa. Se voi prendete Il Signore degli Anelli Online, sono 12 anni, quest'anno 11 anni che va avanti, ed è un'altra cosa, no? Addirittura siamo alla riscrittura della storia, perché la storia del Signore degli Anelli è finita, ma noi continuiamo a giocare, perché ci sono altre regioni, ci sono altre trame, ci sono altre cose. Quindi vedete che c'è una discrasia tra il discorso ufficiale e la prassi di vita. E questo è interessante perché è una discrasia che c'è praticamente sempre nella nostra esistenza, nella nostra cultura. È una discrasia tra quello che diciamo dovrebbe essere e quello che poi facciamo, no? Senza andare a prendere categorie tedesche, ve le risparmio, ci penserà eventualmente lui, però di fatto il problema è questo: noi appunto facciamo cose delle quali non parliamo, oppure ci troviamo a un certo punto quasi imbarazzati a parlare, come le espressioni di prima in qualche misura dicevano, ma le facciamo, e poi diciamo che dovremmo fare invece delle cose per le quali siamo qui per lavorare, siamo qui perché poi dopo, no? Tutta una serie di cose estremamente interessanti che però purtroppo o per fortuna spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano. Allora, in qualche modo, per esempio, il gioco può essere già preso come categoria che ci descrive questa peculiare situazione. Perché quando cominci a fare un po' di ragionamento sulle parole, come ha fatto, diceva Marco Ricoeur, e vai a prendere le parole, ti accorgi che le parole sono estremamente più interessanti di quanto non ti sembri, e sono estremamente più ricche e come dire, fonte di gioco, avrebbe detto Wittgenstein per certi versi, di quanto non paia. Allora, se vai a vedere cosa significa gioco, Da una parte c'è la classica definizione attività non, come dire, priva di utilità pratica, attività di tirocinio, di apprendimento che mettono in atto i bambini, tutte quelle cose lì, ma poi trovate anche agio di un meccanismo o di una congiunzione, ovvero sia scoprite che gioco è anche una certa flessibilità della struttura. Se ci pensate, forse vi è capitato di usare questa parola, no? Si fa un po' di gioco, ovvero sia non è fisso, non è bloccato, non è incastrato, c'è modo di adattarsi, c'è modo di modificare, c'è spazio, c'è un interstizio all'interno del quale entrare. E il gioco da questo punto è esattamente, probabilmente, anche questo, nel senso che noi attraverso il gioco abbiamo un approccio alla anche realtà che ne mette in luce i varchi. La realtà sembra, tende a costruirsi, soprattutto la nostra, tende a costruirsi in modo estremamente rigido, modellizzato, sistematizzato, soprattutto oggi che parliamo di algoritmi, procedure, no? Tutti questi termini che ci sembrano scandire un ordine inevitabile e prevedibile di cose, ma poi non funziona così, no? Se avete un computer sapete perfettamente che ci sono dei momenti in cui il computer non fa quello che deve, improvvisamente si inchioda, dice adesso che faccio? Bel cazzotto può aiutare alle volte, anche se non rientra ovviamente nelle procedure canoniche, oppure lo spegni, oppure ti interroghi e cominci a chiedere in giro, senti, io ho questa cosa che non c'è, non dovrebbe esserci, però è qui, che vogliamo fare? E gli inglesi hanno per questo una definizione, un termine che si chiama Ghost in the Machine, che è perfettamente quello che ci serve. I tedeschi lo chiamano poltergeist, noi non lo chiamiamo, però è lì, ed è questa cosa per la quale anche la macchina più prevedibile del mondo, quella che funziona con una base di 0 e 1, quindi non dovrebbe avere nessun agio di modifica o comportamento autonomo, di fatto lo fa. Non c'è assolutamente nulla che accada nel modo scritto e definito secondo il quale noi vorremmo che accadesse. Quindi c'è uno scarto comunque, a prescindere, tra il nostro modo, e qui nel nostro modo intendo in particolare il modo culturale occidentale, soprattutto quello corrente, perché non è normale. Noi ci troviamo in una situazione che è piuttosto anomala rispetto a quelle che sono state le visioni del mondo e le Weltanschauung precedenti. Ed è una visione nella quale tendiamo a volerci convincere di essere in grado di costruire, descrivere, prevedere il mondo senza sbavature. Ce lo raccontiamo, usiamo dei termini che sono diventate le famose power words, come per esempio appunto algoritmo poco fa, e altre cose di questo genere, prevedibilità, progetto, no? Ce ne sono a iosa, che sono tutte parole che significano capacità di vedere avanti e predeterminare ciò che dovrebbe accadere, e regolarmente ci sbattiamo il grugno perché le cose non funzionano come dovrebbero. Quindi c'è un perenne scarto tra quello che noi pretendiamo e quello che accade. E allo stesso modo c'è spesso e volentieri un bello scarto tra quello che noi diciamo di volere e quello che vogliamo. Gli scarti qui abbondano una volta che cominciamo a considerare. Quindi abbiamo molto gioco anche noi, no? Rispetto alle nostre promesse, rispetto alle assunzioni di responsabilità, rispetto alle aspettative altrui. Voi fate un minimo di sociologia, suppongo, con Silvia Fornari? Sì, no, sì o no? Con chi la fate la sociologia? Con la professoressa Federici, ok. Allora, forse qualche termine come ruolo aspettativa potrebbe esservi non del tutto ignoto, insomma, nel complesso. Ed è interessante perché uno dei giochi più strani, diciamo, più fuori dai canoni rispetto a quella che è perlomeno la sistematizzazione delle scienze umane, è giusto appunto il gioco di ruolo. Ora non so se per ipotesi qualcuno di voi faccia giochi di ruolo. Dal mio punto di vista è un pregio, quindi se vi capita potete dirlo senza nessun problema, visto appunto che sono 35 anni che vado avanti, ma comunque il gioco di ruolo è una modalità nuova di approccio a queste dinamiche che nasce non a caso su tematiche fantasy, quindi nasce Dungeons and Dragons, il primo del quale poi si è parlato e si continua a parlare ad oggi, e però di fatto utilizza degli strumenti che sono degli strumenti canonici, no? Prende quelli che sono i modi con i quali noi viviamo normalmente e li fa diventare altro. oggetto di divertimento, ma anche oggetto di riflessione, perché di fatto il gioco di ruolo cos'è? Il gioco di ruolo è un fare come se tu fossi un'altra cosa. Allora dice, vabbè, nel Signore degli Anelli posso essere un ladro, ok? Faccio il ladro. Che faccio se faccio il ladro? Cioè, se io fossi un hobbit ladro, alto così, come mi comporterei in questa situazione, avendo questi amici, avendo questi vincoli, avendo questi strumenti? E quindi tu devi fare, no, uno sforzo creativo, un minimo, uno sforzo immaginativo, e dire, allora, il mio hobbit fa così. E ti fai quattro risate. Ma se tu sei uno studente, prendo lui perché, come dire, poverino, c'è solo lui, facciamo un minimo. Ma tu sei uno studente, cos'è che ti impedisce di chiederti che faresti se tu fossi uno studente che sta ascoltando un laboratorio sul gioco? Non c'è niente di diverso, non so se mi spiego, perché il problema qual è? Che noi i ruoli che rivestiamo normalmente spesso e volentieri non ci rendiamo conto di starli interpretando, li prendiamo come qualcosa di assodato, come qualcosa di ovvio, come qualcosa di trasparente, se ne siamo consapevoli. Ma il problema è esattamente lo stesso. Allora l'hobbit ladro, come dire, ha una sua, ha un suo impatto immaginale, una sua simpatia, un suo essere al di fuori del quadro normale, quindi in qualche modo. Ma lo studente qui, il docente qui, che differenza c'è? Allora vi rendete conto che il gioco di ruolo è di fatto quello che noi facciamo sempre, perché voi vi chiedete, vi interrogate, vi dite come vado a fare l'esame, che cosa dico a quello a cui vado a fare l'esame, come vado a fare un colloquio di lavoro, che cosa faccio stasera che ho risposto all'invito di X che mi ha detto se vogliamo uscire, mi presento lì così oppure mi preparo? No? E io chi sono di tutti questi? Quello che esce dopo essersi preparato, quello che esce senza prepararsi, quello che sta qui in aula annoiandosi, quello che sono 3 anni che si chiede perché è venuto da ste parti, eccetera, eccetera, eccetera. Capite che la questione è estremamente più complessa una volta che la metti, no? In questo tipo di ragionamento, anche perché, e questo è, come dire, speculazione dell'ora, perché è un libro che sto studiando proprio adesso, ma in certi casi mi diverto a fare delle lezioni un attimo sperimentali, come dice Marco, quindi non so dove andiamo a finire, ma ci proviamo. Il bello di queste cose è che in qualche misura hanno un rapporto con noi che è estremamente strano da descrivere, no? Perché? Perché noi di solito ragioniamo in termini conseguenziali. Allora, adesso sono docente e lei è studentessa. Quindi il fatto che lei sia figlia, sia compagna di qualcuno, sia quello che vi pare, suonatrice di sassofono del quarto piano, come diceva Sergio Caputo tempo addietro e via discorrendo, qui è messo fra parentesi, perlomeno dovrebbe essere messo fra parentesi. Ma è vero? Oppure in qualche misura ciò che lei è la summa di tutte queste cose e questa summa è costantemente e contemporaneamente in atto? Questa è una parola che un grande pensatore che vi consiglio caldamente di leggere se volete fare formazione, che è Edgar Morin, utilizza come un mantra, contemporaneamente. Allora io, il fatto che io stia insegnando qui ora implica che non sono anche un giocatore di ruolo in questo momento, che non sono un marito, che non sono un amante, che non sono un fedifrago, che non sono un guidatore di mezzi di un certo genere, eccetera? O tutto questo si dà comunque a vedere attraverso il ruolo? In questo modo il ruolo diventa qualcosa che, come dire, copre ma non nasconde, parafrasando Fink. È qualcosa che mi fa apparire in un certo modo, ma nello stesso tempo permette anche che si veda ciò che sono d'altro. Non c'è quasi nessuno che riesce a essere soltanto un ruolo per volta in modo talmente radicale e definitivo da essere solo quel ruolo. No? Tant'è che uno dei modi, diciamo uno dei mezzi, anzi una delle ragioni del gioco di ruolo è esattamente questa, ovvero sia il gioco di ruolo deriva in parte da una cosa che si chiama psicodramma di un tale ricercatore americano che si chiama Moreno, sempre alla fine degli anni 60, e serviva a cosa? A rivelare le persone, no? Perché nel momento in cui tu sei qui e fai lo studente, hai una serie di, come dire, costrizioni, o perlomeno sarebbe opportuno che tu le avessi, spesso e volentieri ultimamente non accade più, però diciamo che noi preferiremmo che le aveste queste costrizioni, quindi stai con punto, stai compito, stai silenzioso, stai un minimo attento, eccetera, 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 ma sei tu quello oppure no? Nel momento in cui tu fai la ladra hobbit, non c'è nessun motivo per cui tu non debba essere sincero. Non c'è nessun motivo per cui nella tua interpretazione di quel ladro tu non dia a vedere quello che veramente vorresti fare. Vi faccio un piccolissimo esempio. Io gioco al Signore degli Anelli online da 8 anni, 9 anni. E ho 8 personaggi, 7 personaggi diversi, perché i ruoli sono diversi evidentemente, no? Quindi c'è il ladro, c'è il mago, c'è il nano, c'è l'elfo, c'è tutta una serie di personaggi. E questi personaggi sono diversi. A prescindere da quello che ho deciso io, sono venuti su diversi. Allora, ce n'è uno che è il capitano, che è un vanesio della Madonna e che fa collezione di cavalli, per cui ogni volta che c'è una situazione nella quale è possibile conquistare un cavallo nuovo, lui parte in tromba e va a fare. Ed è l'unico. Mentre l'elfo, che è un lord master, quindi è un mago, è estremamente ritroso, è estremamente antipatico, scostante, sta nel suo, studia, fa cose. Ma non è che l'ho fatto a tavolino, non è che mi sono messo lì e ho detto mo faccio un lord master che è uno stronzo. È che il lord master è venuto su così. Come la mia hobbit ladra è venuta su così. La mia hobbit ladra è una che stermina le categorie, è una genocida fondamentalmente, si diverte come una matta, cerca tesori e uccide persone. E d'altronde è un'assassina, non è che si possano fare grandi cose. Capite? Quindi il problema del gioco di ruolo è che ti permette di riconoscere parti di te che tu tendenzialmente faresti finta che non ci sono, perché nel riconoscimento di cui parlava Marco noi dobbiamo aggiungere alcune dimensioni che sono fastidiosissime, che io appunto normalmente utilizzo perché essendo stronzo come il mio lore master lo faccio apposta per voi. Ma il riconoscimento vuol dire giusto appunto anche prendere consapevolezza, non soltanto essere al corrente delle proprie capacità. Io so benissimo che potrei o meno sollevare una scatola pesante, ma se mi dovessi trovare a poter rubare qualcosa, che farei? Se mi dovessi trovare a poter ostacolare la carriera di qualcuno a mio favore, che farei? Se mi dovessi trovare a carpire il piacere da qualcuno a tradimento, che farei? Ovviamente, a priori, nessuno di voi farebbe mai una cosa del genere, santi Dio, mai! Ma la prassi ci conferma costantemente che questa è una balla grossa come una casa. La prassi ci conferma costantemente che tu, date le circostanze e le situazioni, puoi diventare un genocida, un assassino, un capò. Tante cose orribili, ma sono lì. E una delle strategie con le quali noi affrontiamo le cose orribili normalmente è negare che siano umane. No, cosa dici tu di uno che ha fatto una cosa tipo tenere una donna in schiavitù per anni, oppure uccidere, violentare ripetutamente, cioè, dice, è una bestia. A me piacerebbe conoscere una bestia che abbia mai fatto in tutta la sua vita una cosa del genere, perché non ce n'è. Evidentemente è una strategia simbolica quella che noi adottiamo in questo caso, ovvero sia lo espelliamo dai nostri ranghi, perché l'idea che uno di noi possa aver fatto una cosa del genere in qualche modo fa il famoso effetto domino. Se l'ha fatto lui, io? O tu o lei, no, voglio dire, vado ad io perché è quella più fastidiosa di tutte, ma tu puoi benissimo interrogarti anche sugli altri. Non è casuale che ogni volta che succede qualcosa di terribile, il giornalista di turno, dopo aver ripreso per un quarto d'ora il citofono di casa dell'assassino o della vittima, ti dica: ah, i vicini dicono tutti che era normale. Allora io mi chiedo, ma secondo voi uno che è cattivo e va in giro con ascia insanguinata fisso urlando, oppure è una persona qualunque che poi a un certo punto tira fuori l'ascia e la insanguina? Perché la domanda, no, è quella. Allora è ovvio che tu devi riconoscere tutte queste strategie come degli incantesimi. Noi siamo abituati a pensare all'incantesimo come una sequela di gesti e parole strane con materiali buffi, luci colorate, eccetera, eccetera. Ma l'incantesimo è un modo per opporsi, per contrapporsi a una realtà che non piace, per modificarla in qualche modo, no? Allora noi cosa diciamo? Che le persone sono normali, che quelli che non sono normali sono molto cattivi, ma non sono umani. Perché? Perché questo ci permette di non riconoscerli e allo stesso modo di non riconoscerci però. È molto comodo che sono tutti normali quelli vicino ai quali vivi, anche perché se dovessi fare mente locale potresti chiederti: ma com'è che non mi sono accorto che questo so 20 anni che sevizia tutta la famiglia, picchia la moglie, picchia i figli, li stupra di notte, eppure sembrava una persona così normale, e dov'è che vivo io? Da un'altra parte? È chiaro che sono tutte cose che purtroppo ci tornano addosso. Inevitabilmente ci tornano addosso perché chiamano in causa una nostra scostanza, disattenzione, disinteresse, mancanza di apertura, chiamatela un po' come volete, che però è lì ed è uno dei grandi problemi con cui noi abbiamo a che fare oggi, no? Perché appunto il riconoscimento è qualcosa che per certi versi può essere dato, come dice Marco, come dice Ricoeur, ma a un livello più profondo non è sottraibile, perché a noi serve in modo essenziale. E per farvi capire questo vi parlerei, ci abbiamo un po' di tempo, io vado, sparatemi a un certo punto, perché se no. Utilizzando un concetto di Morin che è quello di sistema aperto, no? Che cosa vuol dire sistema aperto? È un sistema che esiste perché in relazione. Non è che è un sistema che può decidere se entrare o meno in relazione, il sistema esiste perché è in relazione con qualcos'altro e noi siamo sistemi aperti, che ci piaccia o no, al di là delle retoriche correnti di totale stupidità che ci vengono propinate dalla politica, dalla cultura in generale, no? Tutta quanta l'autonomia dell'individuo. L'individuo autonomo quanto può restare senza respirare? Se è bravissimo un paio di minuti? Ecco, allora l'individuo è autonomo per un paio di minuti, poi non è più autonomo perché se qualcuno o qualcosa non gli dà l'aria, schiatta. Allo stesso modo deve mangiare, deve bere. Noi individui autonomi siamo dipendenti radicalmente dall'ambiente, che ci piaccia o non ci piaccia. Ci stiamo raccontando che non lo siamo perché, non lo so, perché effettivamente è una questione che ci sta occupando parecchio, ci ho fatto un corso intero quest'anno, però di fatto ci raccontiamo che non è vero, ma è un'altra di quelle cose che ci raccontiamo ma non hanno nessuna relazione con la realtà. Nella realtà noi dipendiamo dall'ambiente in modo assolutamente, come dire, frustrante per certi versi, no? Tant'è che abbiamo costruito spesso e volentieri la natura come matrigna. Vi ricordo Leopardi, vi ricordo tutte le letture precedenti, no? La natura cos'era? Era quella che ci teneva per le palle. Non è che sia cambiato qualcosa, continua a tenerci per le palle, si vede meno, ci raccontiamo un sacco di fregnaccia in più, però di fatto continuiamo a essere dipendenti. Abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno d'acqua, abbiamo bisogno d'aria, abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di verde, anche se quello lo stiamo cominciando a capire un po' meglio adesso, e questo soltanto per quanto riguarda la fisiologia. Ma se andiamo invece nella simbolica, nella relazionalità e nella psicologia, è lo stesso, no? Perché? Perché il soggetto di cui ha parlato Marco è un soggetto apparentemente certo, no? E che è in grado di riconoscere, riconoscersi, essere riconosciuto. Ah, perfetto. Il problema qual è? Che questa certezza da dove gli deriva? Prendete semplicemente il bardo, no? Dormire, sognare, eccetera, eccetera, eccetera. Chi è che mi garantisce che io sia vero, che io sia vivo, che io esista, che io non sia in un'allucinazione, che io sia effettivamente io e non un frammento di immaginazione di qualcun altro? Io da solo non sono in grado di confermarmi nella mia esistenza. Non so se questa cosa è chiara, no? Non so se per ipotesi avete mai letto Stephen King, che è un altro autore del quale spesso ci si vergogna, male. Beh, comunque Stephen King ha scritto una serie che si chiama La Torre Nera, che è bellissima. Ci ha fatto diventare pazzi, perché il primo libro è uscito, il secondo libro è uscito 18 anni dopo il primo, e vi giuro che è stata lunga. Poi dopo pezzi e bocconi, ma a un certo punto l'hanno investito e si è reso conto che non aveva tutto il tempo del mondo e quindi l'ha finita. Già, è un passo avanti, devo dire. Sì, oh, per carità. E in questa serie lui butta dentro quasi tutto. C'è il suo incidente, ci sono le sue storie, i suoi mondi, tutti connessi gli uni con gli altri, tant'è che a un certo punto c'è questa figura del narratore che non si capisce più chi sia, è quello che narra, quello che è narrato, quello che dà l'esistenza agli altri, quello che ne registra l'esistenza. Quindi i personaggi si cominciano a chiedere: ma io sono il personaggio di questo libro oppure sono... è un altro libro all'interno del libro, quindi è borghesiana come cosa, cioè veramente una vertigine totale, oppure esisto? No? Il dramma è che finché lo leggi nella Torre Nera, che è lì, vabbè, è rilassante, ma nella prassi di tutti i giorni, chi è che ti garantisce che tu esista? Tu sei, hai bisogno di un meta riferimento, come tutto quello che noi abbiamo, tutti i sistemi, compresa la matematica della quale parliamo tanto, che non si riesce a fondare da sola, noi non riusciamo a fondarci da soli. Noi abbiamo bisogno che qualcuno mi dica, sì, ci sei, sei quello che sta parlando qui, e siccome siamo in 20 a sentirti, evidentemente o è una bella allucinazione collettiva, oppure effettivamente esisti e sei qui. Capite? Non è facile. Nel momento in cui noi cominciamo a revocare in dubbio una serie di categorie che diamo regolarmente per ovvie, perché è molto comodo, pure un po' troppo oggettivamente, ci accorgiamo che noi abbiamo costantemente bisogno di qualcuno che ci dica sì sì, ci sei, e non soltanto a parole ma anche a gesti, no? Gli abbracci, le carezze, il fatto che tu vedi tua madre e hai voglia di abbracciarla, il fatto che hai bisogno di rannicchiarti addosso a qualcuno, tutte queste cose non sono semplici esigenze sentimentali. Sono proprio bisogno di essere riconfermati. Le telefonate, i like, i beep, tutte queste cose che abbiamo messo in atto attraverso la telefonia, gli strumenti di connessione e via discorrendo, cos'altro sono se non dei palliativi, spesso e volentieri, del famoso abbraccio. No? Quanti like mi servono per equivalere ad un abbraccio? È una bella domanda, interessante, perché? Perché a un certo punto noi oggi spesso e volentieri siamo ridotti ai like, perché gli abbracci non c'è più verso di averli, non c'è più verso di parlare con nessuno de viso, non c'è più verso di avere rapporti di una certa sostanza, che in sociologia, vi ricordo, noi chiamiamo rapporti primari, non a caso. No? I rapporti primari cosa hanno di diverso dagli altri? Che non hanno un oggetto ulteriore rispetto al rapporto. Vuol dire che se lui chiama qualcuno che è un suo amico o una sua amica, lo chiama perché vuole sentirlo, stop, perché vuole entrare in rapporto con lui, perché vuole che lui lo riconosca, gli confermi. Non c'è un altro motivo, non lo chiama perché vuole comprare una macchina, non lo chiama perché gli guadagnerà qualcosa, non lo chiama per un lavoro, lo chiama perché lo vuole sentire. Questo è il rapporto primario, un rapporto che si fonda in se stesso. E si chiama primario giusto appunto perché mi dà una solidità che altrimenti non ho. Perché essere interpellato perché sono io è una cosa, essere interpellato perché sono il docente è un'altra. Non so se mi spiego. Tu puoi avere tutte le persone che vuoi che ti chiamano, se sei uno che ha una notevole disponibilità economica, oppure che è in grado di fare dei favori, o che è in grado di trovare delle professioni, ma il dubbio resta: ma mi chiamano perché sono io o mi chiamano per quello che sono in grado di fare? E tutti sappiamo che non è la stessa cosa, no? La soddisfazione del contatto diretto, gratuito, il dono di cui parlava Marco, è qualcosa che è impagabile, non è neanche computabile nei termini di tutto il resto. Tant'è che una delle questioni, secondo me, sulle quali andrebbe riflettuto di più è chiedersi che differenza c'è tra l'amicizia vera e l'amicizia di Facebook, che sono parole uguali ma che sono concetti completamente diversi. No? E sono strategie linguistiche per le quali una scompare a favore dell'altra. Nel momento io chiamo... Oddio, era un charter. Ah, ecco, no, dico, oddio, è arrivato improvvisamente una nuova cosa. Approfitterò per bere un sorso d'acqua. Dunque, quindi dicevamo... Che dicevamo? Ah sì, il dono, stava arrivato al dono.
Ah, ok.
Eh sì, era arrivato al dono perché dicevo giusto appunto che la relazione primaria in qualche misura è una relazione gratuita, che non prevede nessun tipo di ritorno, perché il ritorno da questo punto di vista è un fattore di disturbo. mai chiamato, tutti i vari film che vedete di quelli che i principi che si travestono e vanno a fare i pezzenti in giro per la città perché così qualcuno si innamorerà finalmente di loro e non del fatto che sono i principi, non è che vogliano dire altro. È esattamente questo il problema ed è un problema che capita, può capitare senza grossi problemi, perché noi abbiamo giusto appunto una serie di dimensioni di ruolo, abbiamo una serie di dimensioni di status che ci fanno essere più o meno desiderabili, a prescindere da quello che siamo e a prescindere da cosa possiamo o vogliamo fare con chi ci contatta. Quindi questo è uno dei punti. Il gioco di ruolo aiuta a mettere in luce degli aspetti della nostra personalità che sono spesso e volentieri messi da parte. Vi faccio presente che uno dei punti centrali della saggezza formativa millenaria occidentale è il conosci te stesso delfico. No? Tant'è che il fatto che questa frase fosse scritta sul timpano del Tempio di Delfi ci dovrebbe spiegare quant'è complicato farlo, perché non è che uno ci scrive la cosa più semplice del mondo, dice, beh, allora sappi, ricorda di respirare, no? Quello lo sai. Conosci te stesso è qualcosa di complicato, perché te stesso spesso e volentieri è molto meno attraente di quanto tu non vorresti, è molto meno rispondente a quelli che sono i canoni condivisi della gradevolezza, no? Tu vorresti essere perfetto, vorresti fare quello che ti dicono che dovresti fare, vorresti rispondere a tutti le richieste, i requisiti che ti vengono accumulati sulla schiena, ma tu no, non sei così, sei qualcos'altro. Allora da una parte fingi e quindi interpreti un ruolo perché devi essere eccetera, dall'altra vorresti essere quello che sei, e poi ce ne sono anche altre, perché spesso vorresti essere quello che altri vorrebbero che tu fossi. Abbiamo una serie di, come dire, aspettative puntate addosso da questo punto di vista che sono caleidoscopiche. Quindi in qualche misura il gioco di ruolo è uno strumento per rivelarti a te stesso e anche agli altri, spesso e volentieri, no? E questo è uno degli aspetti, ma avevamo detto che il riconoscimento in questo senso è anche altro, e abbiamo detto che il riconoscimento non, come dire, è necessariamente intersoggettivo, perché autonomamente il soggetto non è in grado di garantirsi la sua realtà per certi versi. Io amplierei ancora un po' il quadro, riprendendo quello che abbiamo detto dell'animale poco fa. Il soggetto da solo non è neanche in grado di garantirsi la sua umanità, perché essere umani non è ovvio, non è banale. Essere umani è qualcosa su quale noi ci stiamo arrovellando da millenni. Quando è che sei umano? Allora, al volo, noi ultimamente ci stiamo basando sul famoso Cartesio, che è quello che normalmente viene in causa in questi casi, no? Che dice Cartesio, cogito ergo sum, quindi nel momento in cui io sono razionale sono abbastanza sereno, so di essere umano. Ma, come dire, razionale purtroppo è un altro aggettivo abbastanza complicato, non è che razionale significhi una cosa, ne significa strada facendo parecchie. E oggi come oggi purtroppo lo scarto fra razionale e umano si è venuto ampliando estensivamente. Quindi quando è che tu sei razionale oggi? Bel problema, perché vorrebbe dire fare qualunque cosa a fronte di un guadagno economico calcolabile e vantaggioso. Esatto, no? Dovresti diventare un algoritmo prevedibile. Non so se vi ricordate Matrix, che da questo punto di vista è un trattato di sociologia che non finisce più, no? Però il fatto che noi, per essere razionali, si stia cominciando a non essere più umani, come ci mette nella questione cartesiana? Cioè, quando è che siamo umani? Quando applichiamo perfettamente gli algoritmi fregandocene dei risultati? Vi faccio presente che se voi prendete una qualunque trasmissione, un qualunque serial televisivo, è tutto giocato costantemente su questo. Cioè, sempre, qualunque cosa voi andiate vedendo, scoprirete che c'è qualcuno che si pone il problema del fare la cosa giusta e qualcuno che si pone il problema del fare la cosa come andrebbe fatta. Il condizionale è d'obbligo, però comunque in generale la questione è qui. Ce n'è uno attualmente che si chiama The Resident, che è fighissimo da questo punto di vista, ma anche IAR, per esempio, Medici in Prima Linea, era tutto. Per non so più quante decine di stagioni è stato giocato su questo, e comunque lo potete continuare a trovare un po' dappertutto. La questione è strettamente attuale. Quando è che noi siamo esseri umani? Quando ragioniamo sul fatto che se non hai i requisiti necessari per approdare sulla mia isola puoi anche liberamente affogare un po' più in là? Oppure quando pensiamo che sei un essere umano e anche senza requisiti puoi atterrare? Perché direi che è un problema abbastanza dell'oggi, eh? Non è che... No? Quindi chi è quello razionale qui e chi è quello umano? Come vedete, arrivare al dramma è un attimo. Però il problema della vita è esattamente questo, funziona così. No, noi cerchiamo di aggirare questi scogli dicendoci cose, tirando fuori regole, tirando fuori norme, facendo conti, gli economisti, per carità, da questo punto di vista, come maghi sono tra i migliori in assoluto. Ma il problema è esattamente un problema di scelta, è un problema di valori, è un problema di assegnazione di importanza. Mi interessa che tu abbia i requisiti o mi interessa che tu viva? In un mondo dove il delirio burocratico è alle stelle, è chiaro che il problema purtroppo si articola nel tuo avere i requisiti o meno. Ce l'hai? Se non ce l'hai, puoi pure schiattare, anzi schiatti, senza neanche il puoi pure, perché tanto ce l'abbiamo direttamente alle porte di casa tutti i giorni. Però come vedete, quindi, la questione del riconoscimento è una questione molto spinosa, soprattutto quando arriva a questi che sono i suoi estremi ovvi al momento. Nel senso che uno dei punti e dei vostri compiti, dal mio punto di vista, in quanto scienziati umani, in quanto formatori di nuove generazioni, è esattamente quello di interrogarvi su queste cose. No. Quando è che io posso dire di essere umano? Quando è che io posso accettare una procedura senza pormi il problema del dove mi porta? Perché vi ricordo che il problema delle procedure è lo stesso problema dello sterminio della Shoah, non è che è una novità. È esattamente quello, c'erano le procedure, io ho fatto le procedure, fine. Non è che sapevo, no? Quindi, nessuno mi ha avvisato del fatto che con quel diserbante particolare poi ci sterminassero milioni di persone. Io facevo il diserbante. Fine, facile, estremamente facile. Però nella soggettività e nell'umanità, secondo me, c'è un nucleo forte di responsabilità e di presa di posizione che probabilmente Marco me ne può parlare meglio da un certo punto di vista filosofico, ad esempio in Taylor, no? La topografia morale del sé, il poter prendere posizione, ma in sociologia c'è Max Weber da questo punto di vista che dice essere umani vuol dire prendere posizione nei confronti del mondo, non vuol dire farsi dire dal mondo che devi fare, cosa che stiamo facendo noi negli ultimi 30 anni minimo senza fare una piega. Sei tu che devi dire se una cosa è giusta o è sbagliata, a prescindere che costi, a prescindere che ci siano le regole, che non ci siano le regole, che tu abbia scritto o meno le regole, sono tutte stupidaggini in ultima analisi, soprattutto quando si tratta di argomenti di una tale rilevanza come questi. Non c'è qualcun altro che ti può dire che devi fare, lo devi dire tu. E se non sai chi sei, tornando a quello che dicevamo prima, di solito sbagli la risposta o te la fai dire da qualcun altro che ha tanti messaggi su Facebook, che ha tanti seguaci su Twitter, che ha tante facce, e c'ha gli influencer, insomma tutte queste categorie che sono delle categorie che una modernità normale dovrebbe rifiutare come la peste. No, perché che ci sia qualcuno che per lavoro influenza qualcun altro, ditemi dov'è rispetto all'autonomia soggettiva di cui parlavamo prima. No? C'è l'autonomia soggettiva, però c'è uno stronzo qualsiasi, scusate il francesismo, che ti dice che scarpe metterti, come vestirti, che cosa mangiare stasera, dove andare a passare la tua serata. Perché? La domanda più banale del mondo, e tu chi cazzo sei per dirmi? No? Cioè, che sarebbe carino che venisse, perché la prima cosa, no? Qualcuno ti dice fai questo, la prima cosa che tu dici è tu chi? No? Diciamo da quale cattedra, visto che facciamo i docenti. Però, insomma, di fatto la domanda è a che titolo? Cioè, a quale università della vita hai studiato tu per sapere quello che devo fare io? Domanda che lasciamo, come dire, pietosamente lì. Ma è una domanda piuttosto problematica, no? Perché è evidente che noi non siamo più in grado di prendere posizione. Ma manco sulle stupidaggini, figuriamoci se possiamo prendere posizione sulla barca di emigranti che affonda o sul fatto se è opportuno o meno restare in Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Non riusciamo manco più a decidere che leggere o che vedere la televisione, figuriamoci tutto il resto, no? Sì, ascoltavi Radio Capital, sì. Ho presente. No, ma c'è il life coach. C'è il life coach, che sono queste figure assolutamente fantastiche, no? Per le quali tu tutti domande, cioè, io già non ci ho capito niente io, Davide, mia figura di te che sei arrivato adesso, non si sa bene da dove salti fuori, però comunque diciamo che sono in qualche modo figure del disagio, se vogliamo usare una definizione un po' elegante della questione. Quindi capite, tanto per riprendere un attimo le fila della questione, che riconoscere e riconoscersi è essenziale. Il problema qual è? Che se vale quello che vi ho appena detto, quello che diceva Marco poc'anzi, ovvero sia il negare riconoscimento, non è qualcosa che accade a un costo zero. Se siamo effettivamente dei sistemi aperti, ovvero sia abbiamo bisogno dell'altro, il nostro negarci all'altro equivale ad un danno che ci autoproporiamo. Cioè non siamo esenti, noi non riconoscendo l'altro perdiamo. Non so se capite questa cosa, no? Lo metteva in luce Benjamin in questo discorso. Nel momento in cui tu ti comporti disumanamente verso qualcuno, tu non rimani umano, diventi disumano pure te. Il livello si abbassa, perché tu non sei fuori dalla questione, tu sei dentro. Sei dentro al circuito. C'era Simmel, che è il mio sociologo di riferimento ormai da, so più manco quanto, ho perso il conto, che da questo punto di vista parlava di Wechselwirkung, dell'azione reciproca, del circuito all'interno del quale tu sei, e tu non puoi trattar male qualcuno sperando che tu la fai franca, perché non la farai franca, no? Gli Hindu hanno messo a punto un concetto che gira moltissimo, karma, è quello, cioè più sei schifoso nei confronti degli altri e più fai schifo. Non sei per qualche ragione esentato, non sei da un'altra parte da cui puoi permetterti di dispensare, non sei un dio. Noi abbiamo questa brutta mania di ritenerci un po' divini, che i greci chiamavano hybris, e che ogni tanto ci fa prendere delle cantonate serie, però il problema è esattamente questo, non è casuale, e qui scatta il famoso afflato cristico che ogni tanto mi risparmierei, però di fatto viene bene. Quando dice non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te, è interessante la questione, perché non è semplicemente una questione pratica, ma è proprio una questione essenziale, direi. Cioè, se tu, il modo in cui tratti gli altri è ciò che tu sei, e se tu gli altri li tratti male, fai schifo. Non c'è da girarci intorno, capite? Quella è la questione. E se tu pensi che puoi trattare male qualcuno per motivi superiori, quali l'algoritmo, la procedura, la legge, eccetera, non funziona, perché tu ti stai abbassando, stai perdendo, ti stai consumando, stai diventando sempre meno umano, esattamente come pretendi che loro non siano umani. Ecco perché c'è un tale disagio orribile in questo periodo, perché noi abbiamo perso completamente di vista la questione dell'umanità. Secondo noi essere umani è automatico. Beh, sembro umano, sono umano, no, so un quadrupede che ha delle sembianze umanoidi, ma non è detto che io sia umano, perché essere umano è qualcos'altro, è qualcosa nella quale devi dare, è qualcosa nella quale devi credere, qualcosa per la quale devi sacrificarti, non è semplicemente uno stare lì, capite? Anche, diceva Weber, la non azione è azione, e questo per le nuove generazioni è un serio problema, perché qui vige la questione del non mi riguarda. Tutto ci riguarda, ragazzi, sempre, non c'è verso di venirne a capo, soprattutto nella globalizzazione corrente, dove il famoso starnuto di qualcuno al polo porta al terremoto in Brasile. Non abbiamo nessuna possibilità di chiamarci fuori, noi siamo parte, che ci piaccia o meno, e se facciamo finta di non essere parte siamo brutti, semplicemente questo. Perché è pure colpa nostra, perché quello che accade noi in qualche misura lo potremmo influenzare. Per la stessa logica identica. Faccio presente che la teoria del caos da questo punto di vista funziona in tutti e due i sensi, no? Che vuol dire? Vuol dire che se non c'è correlazione proporzionale tra un gesto e le sue conseguenze, nulla mi vieta di pensare che un mio gesto possa causare il terremoto in Brasile o modificare radicalmente i comportamenti, anche perché, come dico normalmente, non è che Gandhi è nato Gandhi, Gandhi è diventato Gandhi, ma c'è stato un momento in cui era Gandhi da solo che camminava col sari, non era quello che ha fatto cambiare un subcontinente intero più o meno nelle sue abitudini, no? Mandela non era quello, il Che Guevara non era quello, miriadi di persone non erano quelle che noi siamo abituati a considerarle. Però hanno preso posizione loro, no? Quindi il fatto di prendere posizione è qualcosa che è potenzialmente modificatore del mondo. Quello è il punto. Noi siamo abituati a ragionare in modo meccanico, perché noi ragioniamo sempre in modo meccanico, e di conseguenza pensiamo che differenza vuoi che faccia io? Ve l'ho appena detto, la differenza che ha fatto Gandhi, la differenza che ha fatto Edison, tante cose. Non è che devi necessariamente essere un campione dei diritti umani per essere qualcosa e qualcuno che modifica radicalmente il mondo. Prendete Steve Jobs, prendete chi vi pare, ce ne so parecchi, non so tantissimi, è chiaro, noi siamo 7 miliardi e 8, quelli saranno 150, le prospettive non è che siano brillantissime, ma a noi delle prospettive ci frega il giusto, perché la statistica lascia il tempo che trova. Quello che conta è che è possibile. È possibile cambiare le cose, ma devi provarci. È tutto lì il problema. Sentivo Alex Zanardi proprio l'altro giorno, l'altro ieri mattina, alla radio, che diceva: la vita del caffè è dolce, è come un caffè dolce, ma se impigli il cucchiaino a giri è inutile. Ecco, esattamente il problema è quello. Voglio dire, se tu non fai niente, è chiaro che non capiterà niente. Se tu parti sconfitto, perché tanto qualunque cosa tu possa fare non cambierà nulla a nessuno, e qualunque cosa tu possa fare nel grande schema delle cose conta come due briscole e via discorrendo, è chiaro che il grande schema delle cose ringrazia, rimane lì tranquillo, non succede nulla. Ma non è questo quello che va insegnato. Questo è il punto centrale. Cioè, quello che voi siete e che vorreste essere è ciò che c'è di più importante oggi. No, perché voi potreste essere quelli che riformano in qualche misura la mente di generazioni che non è che stiano andando brillantissime, mettiamola così. Okay. Voi siete agenzie di socializzazione, voi siete punti di riferimento, voi siete esempi. Se cominciate voi a essere dei pessimi esempi, mi posso immaginare che verrà dopo, non so se questa cosa, no? Il famoso effetto valanga. Per cui, da un certo punto di vista, il prendere posizione weberiano per voi è pane quotidiano, perché se no fai un altro lavoro, mica è un problema. È semplice, abbastanza facile, ci sono delle volte in cui me ne starei a casa e non direi niente a nessuno, ma non posso, semplicemente perché ormai, come dire, è una scelta fatta in qualche misura, capo A, come dicono le cose, e poi è importante. Ma non puoi chiamarti fuori, semplicemente. E chiamarti fuori, o non chiamarti fuori, vuol dire anche ributtare, rigettare in dubbio, rimettere in gioco tutta una serie di cose, fra cui per esempio il gioco, giusto appunto. Perché? Perché il gioco ha un modo di rivolgersi a una tua complessità che tu spesso e volentieri neanche ti sai di avere. Perché il gioco parla per simboli, il gioco parla per miti, il gioco parla per immagini, il gioco parla per emozioni, il gioco parla per ragione. Nel momento in cui tu giochi, metti in gioco tutto te stesso. Al di là della famosa frase per la quale oggi tutti si mettono in gioco sempre qualunque cosa facciano, che sta pure riuscendo a farmi girare le palle a sfera, come si dice ultimamente, però il punto centrale è esattamente questo. Nel gioco c'è molta più complessità, per molti versi, che non nel comportamento razionale. Perché il comportamento razionale è monodimensionale. Che ci piaccia o meno, il comportamento razionale è incasellabile in una serie di regole, in una serie di procedure, in una serie di step che tu devi compiere. Il gioco no, anche se ha delle regole ferree, evidentemente, spesso e volentieri, poi ci sono quelli un po' meno, ma insomma, prendete una partita di scacchi, no? Eppure non si fa mai la stessa. Prendete una partita a dama e non si fa mai la stessa. No? Le regole sono importanti, perché noi ne abbiamo bisogno, perché ci strutturano in qualche modo, ma non sono tutto. Le regole sono qualcosa che ci permette di operare e sono qualcosa attraverso le quali si può operare. Questo è il punto centrale. Cioè, la regola lascia libertà. Non è la libertà autonoma di cui parlavamo prima, quella che tutti ci raccontiamo, per la quale ognuno fa come gli pare, perché non è quello. Ma è una libertà molto più complessa, molto più divertente, molto più stimolante. Sei tu che devi inventarti il colpo da maestro. E lo puoi fare nelle regole. Perché quelle regole non sono ovvie, non sono banali. Capite? Le regole sono qualcosa che ti permette di operare in un certo modo fino a dei livelli di raffinatezza incredibili. La regola non esaurisce la questione, la regola permette che la questione ci sia. Tant'è che Durkheim, che non è un autore che io ami particolarmente, ma da questo punto di vista ha detto delle cose geniali, ha detto esattamente questo: l'opposizione fra libertà e regole è una falsa opposizione, perché la libertà esiste soltanto nelle regole. Che noi abbiamo bisogno di avere qualcosa che ci contenga, perché altrimenti rischiamo di come dire, esplodere nell'indefinito. È chiaro che più regole ci sono e peggio è, perché c'è uno spazio, c'è un gioco ovviamente nelle regole, ma senza regole noi non esistiamo, siamo paralizzati, che facciamo? Quando? Come? Quando mai accade che noi si sia senza regole? È una cosa che non si pone neanche lontanamente, che poi queste regole siano ipertrofiche, per carità, oggi come oggi direi che è verificato. Ma al di là di questo, il problema del gioco invece è esattamente quello del conoscere le regole, vedere fin dove queste regole sono combinabili, accettabili e gestibili, e vedere se offrono delle scappatoie, degli interstizi, degli spazi di manovra inattesi, che possono essere lì. Dice il modo di dire: fatta la legge, trovato l'inganno. Non è casuale, no? È ovvio che poi puoi essere uno che inganna o puoi essere uno che mira ad altro, però il punto centrale è che comunque, date delle norme, c'è sempre spazio. No. C'è sempre spazio, e lo diceva Goffman quando parlava delle istituzioni sociali, diceva perfino nei campi di concentramento riuscivano ad eludere le sorveglianze e le regole. Se vogliamo degli esempi meno cruenti, prendete uno spartito di musica da pianoforte, sentite quattro interpreti e sentite quattro cose diverse. Anche se lo spartito è quello, lo spartito è al, come dire, alla frazione di secondo, no? Teoricamente dovrebbe essere una cosa che tu senti sempre in un certo modo, no, perché c'è l'interpretazione. Allora, se tu devi interpretare, però devi essere in grado di prendere posizione, devi sapere chi sei e devi sapere cosa sono le regole. Non è una cosa banale. Questa è la saggezza di vita in ultima istanza. E la saggezza di vita che noi abbiamo dimenticato spesso e volentieri, invece col gioco, secondo me, viene in luce molto di più. Perché il gioco, da questo punto di vista, è anche un ambiente più semplice, dove puoi vedere il funzionamento delle regole senza tutto quel bailam e quel disordine che abbiamo nella vita normale, dove non riesci a capire chi fa cosa, perché lo fa, quali sono gli scopi, eccetera. Nel gioco lo vedi, ma è una semplicità ingannevole, perché in quella semplicità puoi generare miriadi di combinazioni di comportamento, no? Da questo punto di vista c'è una fase, diciamo, di apprendimento e di riflessione sulla vita nel gioco che non c'è nella vita, perché la vita è fatta di tutte le cose che tendono a distrarti, ad affascinarti, a spaventarti, eccetera, 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 e tu rischi di non essere in grado di riuscire ad andare oltre. E per quanto riguarda il riconoscimento, il gioco è qualcosa che con queste aperture ovviamente facilita l'incontro, è più facile, no? Noi facevamo delle ricerche 20 anni fa nelle periferie di Roma, e c'erano i bambini che erano già razzisti fradici a 12 anni, 10 anni quando era, e allora ce n'era uno che odiava tutti i negri ai tempi, no? E giocava con un negro. E io ho detto: scusa, ma è lui? Beh, ma lui è amico mio. Facile, no? È esattamente questo il problema. Nel momento in cui tu hai qualcosa in comune con l'altro, che è una passione, un divertimento, un'esperienza, l'altro non è più così diverso e tu non riesci più a odiarlo, perché tu odi quando non sai. Odio e ignoranza sono strettamente correlate. Nel momento in cui tu conosci l'altro, sei fottuto. Perché credete che da McDonald's ci siano i nomi di quelli che vi danno gli hamburger, o quando vi chiama qualcuno che vi deve rompere l'anima al telefono, esordisca dicendo: buongiorno, sono Daniela. Ci avete mai pensato? Che te ne frega a te di sapere che lei è Daniela o meno? E il problema è che sta postulando delle regole d'ingaggio. Nel momento in cui tu sai come si chiama, hai delle difficoltà a trattarla male, perché in qualche modo la conosci. E questa è la logica di quelli che hanno i nomi sulle targhette. È esattamente questa, il fatto che quando tu sai come si chiama qualcuno, che tu voglia o meno, che tu ne sia consapevole o meno, sei in un registro di interazione che è diverso da quando parli con l'operatore 2047 oppure parli con uno che non ha idea di chi sia. Nel momento in cui stai parlando con Flavia, sei fottuto. O devi saperlo e quindi farti forza e dire: Flavia, mi dispiace, ma vaffanculo uguale. Il problema è esattamente questo, però è chiaro che è qualcosa di complicato, capite? E siccome loro lo sanno e voi no, siete perennemente in svantaggio, perché loro lo sanno. C'è niente di casuale in tutto questo, capite? il sorriso, la modalità di interazione, sono tutte cose studiate per echeggiare una grammatica di relazione che non è quella che si applica, perché tu vai a comprare un panino da uno, non è che hai bisogno di sapere che lui sia, chi è, come si chiama, cosa fa, se è divertente, simpatico, l'impiegato dell'anno, sorride, tu vuoi un panino. Nel momento in cui tu non stai più acquistando solo il panino, sei in svantaggio. Perché qualunque cosa accada, appunto, la tua meccanica, che tu non conosci ma è perfettamente operante, perché fa parte della cultura implicita e tu lo sai perfettamente, ti ha messo in una situazione nella quale non riesci più a essere scostante, sgradevole, antipatico, burbero, chiamatelo come pare, come saresti se. Capite? E quindi questo chiaramente funziona in tutti e due i versi. Allo stesso modo, nel momento in cui tu conosci qualcuno meglio, e quel qualcuno non è più qualcuno che puoi odiare. Diventa qualcuno che ti crea dei problemi. Che farà domani? Come mangia? Come si veste? Dove vive? Chi lo porta da qualche parte? Se dovesse sentirsi male? Eccetera, eccetera, eccetera. Finché non ne hai la minima idea, lo respingi. Arrivederci, grazie. È semplice. Ok, io direi che potremmo anche... Sì.